8 dicembre 1995, ore 7. Nicola. Mamma, scrivi, è Gesù che ti parla. Piccola mia, hai sofferto tanto per difendere due anime in così atroce contrasto, ed il nemico voleva coinvolgere anche te, causandoti turbamento. Ma tutti i tuoi intenti erano diretti a sanare una situazione che addolora il mio cuore di padre, e ti sono stato particolarmente vicino, grato ed amante, come sempre. Non importa conoscere la verità per correre in aiuto di chi soffre, del resto il mio Nicola te l'aveva adombrato ed indicato quale doveva essere l'epilogo da me voluto. Per te basta ammantarti di carità e di misericordia. Grazie. Amore mio, il tuo Gesù. 15 dicembre 1995, ore 10:55. Nicola, mamma, fai pervenire questo messaggio a Lella. Lella cara, hai chiesto a mamma stamattina se crede nella bilocazione e lei ti ha risposto di sì. Ma la bilocazione è un carisma riservato ai santi, a coloro che già fusi totalmente in Dio, attraverso una purificazione costante ed ininterrotta, tali sono stati dichiarati anche dal cielo. Non così Don Mario, che sta lottando, sì, ma certo non ancora vincitore, anzi più che mai soggetto ad attacchi furiosi dell'altro, il quale si serve anche di te, povera Lella, che vorrebbe distruggere tale e l'odio che nutre per entrambi. Come farti capire il pericolo a cui sei esposta? Sì, la madre corre in tuo aiuto perché ti ama, ma ascoltami. Ascoltami una buona volta, credi solo a quello che ti dico attraverso mamma. Non a caso Gesù ha voluto un canale dove il pericolo delle interferenze è nullo. Non pronunciare neppure il nome del sacerdote in questione e tantomeno invocarlo con lo spirito, perché ti viene incontro l'altro, causandoti sofferenza e nel corpo e nello spirito, e tu lotti, povera Lella. E noi ti siamo vicini. Ma tante altre anime sono legate a te che, non temprate come te, corrono il rischio di perdersi. E non certo il sacerdote, così vulnerabile per vari motivi, può essere protetto da te. Ascoltami, Lella, dimentica qualsiasi forma di apostolato che ti coinvolge legandoti a Cassino. Ci saranno altri apostoli che continueranno l'opera da te iniziata, nessuno di voi è indispensabile. Taglia questi lacci funesti che ti impediscono di vedere il pericolo, di vedere nella giusta luce l'aiuto incessante di Maria Santissima che lotta con te perché tu possa vincere la tua battaglia. Chiuditi in un silenzio totale e aspetta che siamo noi a proteggerti. Ti prometto che sarai vincitrice, ma devi solo ascoltarmi. Tuo Nicola. 17 dicembre 1995, ore 5. Nicola. Mamma, hai sempre bisogno della mia spinta per deciderti a scrivere ed affermare nel tempo. E quindi nel ricordo i lumi che man mano ti faccio arrivare. Così facendo, a parte che perdono quella freschezza e quella immediatezza così preziosa non solo per te, ma soprattutto per chi domani li farà suoi, si interrompe quella continuità che li rende conseguenziali. Ma andiamo avanti. Mi preme legare l'avvenimento di pochi giorni fa, quando alle 8 del mattino Antonella è comparsa sui teleschermi in rappresentanza del Banco San Paolo di Torino, mentre portava a conoscenza come il San Paolo fosse risalito al primo posto della classifica nella graduatoria delle banche. In quel momento ti ho fatto rivivere tutti gli avvenimenti che caratterizzarono quel tuo approccio nel settembre del 1993 con i dirigenti del San Paolo e come io, servendomi di te, che chiedevi la sponsorizzazione del banco per la mia beatificazione, avessi loro prospettato come avere un santo in cielo a protezione, non era cosa da poco per il San Paolo. Ti sembra allora un caso che proprio Antonella, mia moglie, fosse lì a testimoniare l'ascesa del banco? Rifletti e fai riflettere. 17 dicembre 1995, Nicola. Mamma, sono sempre io ad aiutarti a tappare i buchi che strada facendo, per essere così poco solerti ai miei inviti, rischiano di deformare la bellezza del tessuto di cui Dio ti ha reso compartecipe. Hai letto nell'ultimo numero del periodico Fuoco di Pentecoste come Gesù abbia rivelato la potenza del suo amore per l'umanità di oggi attraverso una misericordia così capillare che investe il peccatore in tutte le sue forme più svariate di peccato e lo libera, fosse pure all'ultimo istante. L'esaltazione poi fatta da Gesù stesso per il suo vicario Papa Giovanni Paolo II ti ha riempito di una gioia incontenibile. Solo per un attimo il dubbio ti ha attraversato la mente. E se non fosse stato Gesù? Mamma, non era tuo quel pensiero, ma ero io stesso che te lo sussurravo per potervi dare poi la certezza che era proprio Gesù che parlava. Ascoltami, i sacerdoti del Sinedrio ritennero Gesù meritevole di morte perché rimetteva i peccati, atto che solo Dio poteva compiere. Ma Gesù è Dio, ma Gesù ha il potere di rimettere i peccati di tutti gli uomini perché è colui che, fattosi uomo, ha saldato il nostro debito pagandolo col suo stesso sangue. Solo Lui può fare questo. Ecco perché la tua gioia è stata grande, ti sei sentita liberata dall'angoscia che ti opprimeva, causata da tanto male che ti circonda e che ti faceva intravedere il pericolo dell'inferno a portata di mano. Ecco perché ti ripetevo, mamma, tu che paventi la grande tribolazione, ricordati che non di castigo si tratta, ma di purificazione, e la purificazione non è altro che amore. Apri il cuore alla gioia, mamma, e non disperare mai, perché Dio ti ama, perché Dio vi ama. Mamma, anche per Maria, come per il figlio di Giorgio, ti ripeto, lasciateci lavorare. 19 dicembre 1995, ore 4:15. Nicola. Mamma, ascoltami ed apri il tuo cuore alla gioia. Il nemico cerca sempre di insinuare nel tuo cuore, nel tuo spirito, la tristezza e con essa lo sconforto. Egli ti mostra come la vittoria del male si estende ed invade a vista d'occhio famiglie, nazioni, il mondo intero. Ma rallegrati e gioisci, perché oramai la lotta non è più tra la creatura fragile ed esausta e l'astutissimo ed intelligentissimo, che non deve tanto penare per abbatterla, ma tra l'inferno tutto con a capo Lucifero e Dio stesso. Il superbo ha usato ancora una volta sfidare Dio, e questa volta la sua sconfitta sarà talmente fragorosa da scuotere tutto l'universo visibile che in una nuova Pentecoste cancellerà persino il ricordo del suo imperio di morte. Voi vedete solo il male che avanza, ma non vedete il bene che, come linfa vitale, riconquista spazi già teatro di morte, e tutto questo nel silenzio di Dio. Lo stesso odio satanico diventa forza dirompente della misericordia di Dio, perché Egli solo è il potente ed Egli solo l'amore in assoluto. Mamma, vivi questi momenti eccezionali in una gioia profonda, perché anche questa è fede, ed aspetta che ogni tua richiesta santa si compia, perché essa non ti sarà negata. Quel briciolo di fede nella parola di Gesù che mi permise di volare all'istante in seno del Padre che mi aspettava sia il fulcro di tutta la tua vita. 20 dicembre 1995, ore 8:50. Non è da ora che Nicola insegue Lia con messaggi di luce e di avvertimento di pericolo. Poi c'è stato un lungo silenzio. Io ero stata estromessa dal gruppo che faceva capo a Don Mario a Cassino, e poi è ancora una volta Nicola che corre in aiuto di Lia e del sacerdote. Il mio compito era quello di aiutare, di riportare pace in seno alla famiglia di Lia, in lei e nel marito, così entrambi provati. Ma c'è anche il sacerdote che diventa ostacolo e su cui l'ira satanica si scaglia con più forza. Ieri sera mi è stato riferito che ladri sacrileghi hanno scardinato la porta della chiesa in cui Don Mario è il parroco, asportando il calice con le sacre specie. Tutto questo mi ha causato dolore e turbamento, mentre le parole di Nicola, che nel messaggio di ieri mi invitavano alla gioia e alla fede, nella certezza della misericordia di Dio Padre che investe l'umanità intera, sostenevano la mia povera fede. Stanotte Maria Santissima mi è stata particolarmente vicina ed ha riportato il sereno e la pace nel mio cuore. Nicola, mamma bella, il messaggio dell'altro giorno sulla potenza della misericordia del Padre che ti ho dettato preludeva quello che a tua insaputa si stava verificando a Cassino. L'ira paurosa di Satana sferrava l'ultimo attacco a quelle due anime che ancora gli resistevano, ma che da tempo teneva sotto controllo. Ma la potenza d'amore del Padre ha spezzato quelle catene e quel sangue santissimo di Gesù che mani sacrileghe che hanno asportato per vilipendio, si si è riversato su quei luoghi così pieni di Satana, ma che un giorno erano stati redenti dall'amore e dal sacrificio di un santo, San Benedetto da Norcia. Mamma, gioisca il tuo cuore perché non andrà perduta una sola parola che tu scrivi in questi fogli benedetti e che Gesù mio tramite ti fa arrivare. 20 dicembre 1995, ore 10. Nicola. Tecla, sono tuo cugino Nicola. Sento più che mai la tua implorazione di aiuto e ne conosco la causa ed eccomi a te. Il tuo animo è turbato, indeciso, temi di sbagliare. Vorresti percorrere due strade parallele allo stesso momento, ma sono due strade in antitesi. L'una ti allontana da Dio, che è verità, amore, vera gioia, coerenza, linearità e porta alla pace, alla luce. L'altra è angoscia, sofferenza, tenebre e morte. Illusione è la conquista dell'amore, dell'appagamento, della felicità che si dovrebbe realizzare nel possesso, nel matrimonio. Ma il vero amore non è questo, Maria Tecla. Il vero amore è donazione di sé che si realizza nella donazione di entrambi, nella ricerca del bene per l'oggetto del nostro amore. È dare per avere in cambio dall'altro un dono altrettanto grande. È un atto libero, in assoluto, senza coercizione, altrimenti si trasforma in schiavitù, in possesso veramente diabolico che non prelude a niente di buono. Studia il tuo caso, Maria Tecla, partendo dal principio, senza sensi di colpa, avendo presente soprattutto il valore della tua anima in rapporto a quanto Dio ti ha dato ed abbi fede, sempre più fede. Io ti sono vicino. Nicola. 23 dicembre 1995, ore 5 e 10. Maria Santissima. Figlia mia, sì, ti sono stata sempre vicina anche quando ero assente al tuo cuore e al tuo spirito. Ero io che avevo partorito il mio Gesù nel tuo cuore, nel silenzio e nel nascondimento della mia persona. Io gioivo nel vedere con la sua presenza come la sua presenza occupava sempre più spazio nel tuo cuore, fino ad esserne tutta presa, fino a diventare il suo piccolo tabernacolo vivente. Trasalivo di gioia alle tue espressioni di amore dirette al mio Gesù, e lui stesso mi era grato del mio nascondimento, del mio celarmi ai tuoi occhi. Ero io, sua madre e tua madre, che ti donavo con il mio Gesù ogni tuo figlio. Ero io a partorirli nel tuo cuore dopo averli arricchiti di doni. Le ninne nanne che tu cantavi loro erano inni di ringraziamento, inni di gioia. Ero accanto a te, quando il tuo cuore di madre sanguinava, fondevo il tuo dolore al mio, suscitavo in te ancora più fede, ti tappavo gli occhi perché tu non vedessi il male che cercava di annientarti, mentre il mio e tuo Gesù ti conduceva per mano per portare a termine il suo meraviglioso disegno. Hai sempre creduto che tua fosse la supplica perché il tuo Peppino fosse disponibile alla quinta maternità, al concepimento di Nicola. Tu eri solo uno strumento disponibile, ma ero io che mettevo sulle tue labbra quegli accenti convincenti. Sono stata io a partorire Nicola nel tuo animo. Poi, poco alla volta, sono uscita dall'ombra e giorno dopo giorno mi rivelavo a te, mentre prendevo possesso attraverso la sofferenza del mio Nicola. Ecco perché egli è doppiamente mio, perché l'ho voluto, perché l'ho guarito attraverso l'acqua scaturita per mio volere ad Ulzio. Ora comprenderai meglio perché l'ho intimamente legato a te, non solo naturalmente, come può esserlo un figlio alla madre che lo ha generato, ma nello spirito, oltre la morte, così come a te ho unito il padre e tuo fratello. Tutto ciò in un disegno ancora più vasto che non sei ancora in grado di comprendere. Ti sono vicina, figlia mia, quando soffri per gli altri tuoi figli, ma ora più che mai ti dico non temere. Ricorda le parole di Gesù che ti diceva come sul tavolo operatorio non c'era solo Nicola, ma tutti i tuoi figli e gioisci e prega e ringrazia perché grande è il nostro amore per te. La Madre Celeste. 24 dicembre 1995, ore 18. Nicola. Mamma, ricordi il messaggio di Gesù del Natale di un anno fa? Gesù stesso apriva il tuo spirito a verità da te ignorate. Il libro, il mio amico Nicola, non era più né mio e tantomeno tuo, anche se la nostra partecipazione era stata essenziale, ma soltanto suo. Mia ogni parola, mia ogni verità rivelata, mio ogni accorato rimprovero, mia ogni virgola. Tutto questo ti spiega perché quel libro suscita tanto amore e tanto interesse e perché nessuno riesce a fare a meno persino del possesso fisico. Un anno è passato tra avvenimenti, a volte lieti, a volte tristi, che sempre ti hanno coinvolta, ma il disegno di Dio si realizza giorno dopo giorno a vostra insaputa. Abbiamo bisogno della vostra fede e vedrete grandi cose. Anche Maria Santissima, la dolce mamma celeste, è venuta a te con un dono natalizio. Era per consolarti per l'apprensione che spesso ti prende per i miei fratelli. Ti ha reso noto come per ciascuno di essi singolarmente sia stata lei a donarteli, non prima di averli arricchiti di doni legandoli a te nello spirito e come ciascuno di essi ha un preciso ruolo nel disegno di Dio. Anche le anime che noi stessi mettiamo sul tuo cammino hanno un ruolo a volte essenziale, ma sempre utile. Tu ti doni a loro, loro si donano a te. È il flusso e riflusso dell'amore del Padre che nell'alternativa della gioia e del dolore mantiene la tua anima in perfetto equilibrio e sempre più la spinge tra le tue stesse braccia. Mamma mia, non temere, lasciati andare. È la corrente dolce del nostro amore infinito che, senza scosse, quasi a tua insaputa, ti farà approdare alla gioia che non ha fine. 3 gennaio 1996, ore 3 e 40. Nicola. Mamma, non è la prima volta che ti parlo del canale inquinato e di come un elemento in se stesso buono si può trasformare in agente dannoso. I tuoi occhi stanno male, lo so, ma tu segui i miei consigli e ne uscirai fuori. Nel tuo caso specifico non hai bisogno del concorso della volontà di altri, ma solo della tua fede. Mi chiedi con insistenza aiuto per Maria Tecla. A volte quando il nemico è alle costole di un'anima ed agisce come fa il gatto con il topo, è necessario che la stessa si metta al riparo di un sacerdote santo, che con il suo carisma sacerdotale la protegga, oltre che illuminarla, consolarla e consigliarla. Ecco perché le avevo consigliato di rivolgersi al sacerdote che ha preso il posto di padre Gabriele nella chiesa di Piazza Salerno. Tu continui a proteggerla come hai fatto finora e che la vostra fede in noi non venga mai meno, dillo a zia Cinzina. Riguardo a te sii vigile e solerte e non disperdere o rimandare il mio invito a domani perché il tempo che Dio ti concede è prezioso. Mamma, scrivi ancora. Quando due anime sono terribilmente attaccate dal maligno, la fusione del loro spirito non è di aiuto per ognuna di esse, come il nemico fa loro credere, anche se si manifesta con una preghiera intensa che serve a mascherare la realtà dell'agguato, raddoppia la sua potenza e i risultati sono terribili, divisione e distruzione. Avete avuto l'esempio di Giorgio e Maria, ed è quello che si è verificato con Teresa. Ecco perché ripeto a Lia che non deve neppure pronunciare il nome di Don Mario, perché non è lui che corre in suo aiuto, ma l'altro che si presenta per abbattere la sua resistenza. 5 gennaio 1996, ore 5. Nicola, mamma, scrivi. Maria, riferendosi alla trasmissione televisiva dell'altro giorno sul paranormale, ti faceva notare come il medium è in sostanza il tramite tra il vivente e l'anima dell'estinto, così come avviene tra te e me. Voglio chiarirti appieno questo concetto perché non susciti dubbi che ne capovolgano il significato. La parola medium in effetti letteralmente indica il tramite, lo strumento tra una entità vivente ed una trapassata. Essa può riferirsi ad un carismatico che opera per volere di Dio stesso o ad una persona che opera al servizio di Satana. Da questo puoi capire come gli effetti sono completamente diversi, gli uni di salvezza e gli altri di dannazione. La conoscenza della strategia d'amore usata da Dio che io con tanta amorosa sollecitudine ti ho rivelata mi mette in guardia sulla identica strategia usata da Satana per perdervi. La prima è caratterizzata da una piena libertà che Dio vi dona e che mai vi sarà tolta. La prova che Dio vi chiede è prova di amore e l'amore è possibile solo se tutta la persona liberamente vi aderisce. La seconda strategia, quella satanica, è pieno possesso della creatura, cui il malefico arriva servendosi di lusinghe, inganni e trabocchetti, fino a creare veri e propri suoi adepti che ciecamente trasmettono agli incauti comandi satanici. In questa ottica puoi ben comprendere come nessun equivoco è possibile tra le tue fonti che fanno capo a Dio o al suo nemico. Mentre l'anima un'anima che, presa dal vortice del dolore, non sa abbandonarsi alla volontà santa di un Dio che l'ama ed incautamente cerca consolazioni fallaci, può diventare preda facile di quell'altro, ma è ancora libera e può tornare indietro, se vuole. Non così per i medium satanici, il cui laccio oramai si è stretto sulle loro povere anime. Ecco perché Gesù ti faceva scrivere che il giudizio è già segnato per medium, cartomanti, veggenti, maghi, fautori di male. 5 gennaio 1996, ore 7. Mamma, adesso ti prego di scrivere affinché tu possa ricordare i miei larvati lumi che avevano solo lo scopo di toglierti dall'ambascia in quel momento particolare. Maria, in un momento di apertura amorosa verso Teresa, era andata a trovarla a casa per augurarle un santo Natale. Non c'è accettazione da parte della sorella, ma rifiuto ed accuse pesanti che hanno ferito mortalmente il cuore di Maria, così generosa, e di rimbalzo il tuo cuore di madre doppiamente ferito per queste due tue figlie. Serie preoccupazioni si sono affacciate al tuo spirito per Maria, per la sicurezza del suo avvenire alla tua morte, e non sapevi trovare una soluzione valida. Io te ne suggerii una: Filippo, Anna e Maria rimanere in questa casa. Ti feci comprendere come questa casa ha un valore particolare perché tante volte ha ospitato Gesù e Eucaristia, ma è chiaro che siete sempre voi gli artefici del vostro destino. 5 gennaio 1996, ore 19, riepilogo sui messaggi dei trapianti. Nicola, riguardo ai trapianti di organi di cui ampiamente ti ho parlato definendoli contro natura, aggiungo: Gesù dice, dai frutti riconoscerete se un albero è buono. Vi esorto quindi a meditare, con spirito di umile fede, i frutti nefandi che questo albero produce. Ambizione, orgoglio, sete di guadagno, sopraffazione del più debole, corruzione, azioni nefande che feriscono persino l'uomo più lontano da Dio, solo se umanamente onesto. Tutto questo suscita in Dio Padre la sua ira santa, che colpisce non solo il diretto responsabile, ma tutto il popolo che supinamente l'accetta e la ritiene atto eroico di amore. 5 gennaio 1996, ore 22. Apro un'altra parentesi a quanto capitatoti l'altro giorno. I due compari che avevano carpito la tua buona fede servendosi del tuo sentimento che voleva aiutare il tuo prossimo, per truffarti i tuoi risparmi, sottraendoli senza colpo ferire. Erano arrivati alla fine della loro impresa aspettando il tuo ritorno. Ti avevano invitato ad andare a casa a prendere il denaro, ma sono spariti. Pensi che questo rientri nella loro logica di esperti truffatori? No, mamma. Ero io che ti seguivo passo passo ed il nemico ad un mio cenno ha lasciato la preda prefissata. Tutto questo ti porta alla certezza che in te deve essere assoluta. L'inferno intero nulla può contro di te. Maria, presa dal panico, avrebbe voluto trasferire in un luogo più sicuro i tuoi risparmi, ma non esiste nessun luogo più sicuro della mia protezione. In più, lo scopo per il quale io ti avevo chiesto questo sacrificio non si è ancora attuato, e se tu perdi gli interessi, ci sarà chi perderà anche il capitale. Sii serena, mamma, e continua per la tua strada. Del resto, i soldi sono tuoi. Abbi fede e non temere nulla. Il giorno dopo, Nicola. Mamma, quando ieri sera sei scesa per incontrare i compari, hai trovato la macchina parcheggiata davanti al bar. Hai pensato che fossero entrati per prendere un caffè, ma non c'era nessuno. Hai atteso un bel po', poi sei ritornata a casa. Sai che cosa era successo? Alla mia ingiunzione di sparire, si sono lasciati prendere dal panico. Hanno temuto che tu avessi preso il numero della targa e se la sono data a gambe. La macchina la vennero a prendere in un secondo momento. 8 gennaio 1996, ore 9. Nicola, mamma, scrivi, ti parlerò della ereditarietà della colpa. Non a caso questa notte ti ho spinto a leggere il messaggio del 14 aprile 1992 che tratta del ricordo di fatti e come, servendomi di questa facoltà meravigliosa dello spirito, ti ho portato a rivivere avvenimenti quasi dimenticati. Hai rivisto la casa dove vivevano i tuoi genitori ed ogni angolo di essa suscitava un ricordo vivido. Tua madre, fatta oggetto dell'ira atroce del nemico che mille volte ha tentato di stroncarle la vita. Ricordi quando scoppiò la bombola del gas che avrebbe dovuto far saltare tutta la casa e che investì in pieno nonna? Le si bruciarono tutti i capelli, ma non più di questo, e tante, tante vessazioni fino a spingerla alla pazzia. Ma la sua resistenza al male che voleva distruggerla è stata eroica, e la sua vittoria è servita a salvare nonno, che era un bestemmiatore. Zia Cicci, che è interamente posseduta, si è convertita ristabilendo con la cognata un rapporto d'amore che il nemico aveva per tanto tempo soffocato. Quale? Il baluardo di salvezza? L'Eucaristia. La nonna era un'anima eucaristica e tu hai ereditato da lei questo fuoco per Gesù Eucaristia. Le negatività che condizionavano la tua vita e che Gesù nel suo infinito amore annientò in quel fatidico settembre del 1937, quando a te, già prossima alla fine, diede come lavacro il suo sangue, ti venivano da tuo padre. Comprendi adesso cosa sia l'ereditarietà della colpa? A base di ogni sofferenza c'è una colpa. E questo ti spiega come il bambino appena nato soggiace a questa legge, ma ciò non ti porti a dubitare dell'amore previdente di Dio che supplisce a tanto male con un amore ancora più grande. 8 gennaio 1996, ore 10:30. Nicola. Mamma, Lidia ti sollecita a scrivere quello che tu, attraverso una illuminazione particolare che la riguardava, non hai fatto per la dinamica delle tue convulse giornate. Lidia, a sua insaputa, sta dando vita ad un libro di ascesi che quasi giornalmente le viene dettato dal cielo. Io ne sono il fedele custode, prima per tenere lontano l'eterno invidioso che tutto vorrebbe azzerare, deformandone l'essenza, secondo per vegliare sulla umanità di Lidia perché non esca fuori dal seminato. Animo Lidia e vai avanti, il tuo Nicola non ti lascia un minuto. 9 gennaio 1996, ore 17. Cara Brunilde, ho avuto la tua lettera con gli auguri affettuosi che di cuore ricambio. Ho provato a telefonarti, ma non sono riuscita a prendere la linea ed eccomi ancora a te con carta e penna. Mi dispiace sentire che i rapporti con tuo marito si sono ulteriormente deteriorati. Ammiro però il tuo coraggio ad affrontare con serenità e soprattutto con fede gli sviluppi non certo lieti della triste vicenda. Mi riempi di gioia sentire che Nicola ti è vicino più che mai nel tuo apostolato eucaristico, missione eccelsa, Brunilde mia, e nella tua decisione di restare a Merano vedo proprio il progetto di Dio che in questa città deve realizzarsi e di cui tu sei elemento essenziale. Sii forte come madre e come apostolo, voglimi bene e unite proseguiamo verso la luce che non ha tramonto. Ti abbraccio con Emanuela ed Eleonora. Pina. 9 gennaio 1996, ore 17:30. Caro preside Iadanza, grazie assai degli auguri natalizi che affettuosamente ricambio e ancora più della sua lettera tanto cara e tanto gradita. I vostri incoraggiamenti mi sono preziosi perché mi aiutano ad andare avanti per una strada che si fa sempre più difficile e per l'età che incalza e per la visione di un mondo così avulso da tutto ciò che è sacro. Ma Nicola irradia luce. È mio desiderio è donarla a chi l'aspetta e la desidera. Un abbraccio affettuoso alla signora e mi permetta anche a lei. Pina. 9 gennaio 1996, ore 17:45. Caro preside Luigi Giannaccari, ma non ci eravamo detti di darci del tu? Non ha buona memoria, ma io ti chiamo Luigi. Ho gradito tanto la tua lettera e gli auguri natalizi. Ho provato a telefonarti tante volte perché non volevo che passasse troppo tempo per ricambiarti gli auguri, ma non sono riuscita ad avere libera la linea. Mi addolora sentire che Fulvia non sta bene col cuore. Abbi fede perché Dio solo è il potente e poi c'è Nicola. Confida in lui. Ti abbraccio con affetto. Pina. 9 gennaio 1996, ore 18. Caro preside Della Role, la sua affettuosa lettera l'ho avuta per il Santo Natale con gli auguri tanto graditi che affettuosamente ricambio. Il suo ricordo sempre caro mi porta lontano nel tempo, a mio marito e dai giorni sereni circondati dalla vostra calda amicizia. Ma, man mano che ci avviamo alla fine, una luce ancora più vivida si fa strada nel nostro spirito e ci attira e ci invita a proseguire senza paura. Auguri quindi di ogni bene in Dio per lei, la signora, e di suoi figli e nipotini. Un abbraccio. Pina. 10 gennaio 1996, ore 6:23. Nicola, Mamma, scrivi e prestami attenzione perché è importante quanto mi sforzerò di farti capire. Tu hai scritto tre libri ricchi di verità teologiche, di insegnamenti, di parole sante, che sono state nutrimento non solo per la tua anima, ma per altre anime che in essi hanno trovato quanto loro occorreva in quel preciso momento della loro vita. Ecco perché quegli scritti traggono origine direttamente da Dio. A te ho dato un flash, un barlume della verità, nel momento stesso in cui ti invitavo a scrivere, per renderti più agevole quel tradurre in parole umane quanto di profondamente grande esse contenevano. Ti ho a volte esortato a non chiederti tanti perché altri avrebbero capito quello che tu non eri in grado di comprendere. La tua fedeltà al riferimento continuo della mia voce, che nel messaggio a voi rivelava, ha impedito ed impedisce il tuo personale coinvolgimento che tanto danno avrebbe arrecato alla verità contenuta nel messaggio stesso. Oggi, rileggendo i libri che tu stessa hai vergato, ti trovi davanti a rivelazioni talmente nuove per te e con stupore ti chiedi come mai non avevi capito niente. Ogni parola di Gesù acquista una luce nuova, ogni verità rivelata una profondità abissale, ed il tempo a tua disposizione ti sfugge di mano, causandoti tristezza, ma anche desiderio di conoscenza, ma anche più certezza, più forza, come se il puzzle si arricchisse di nuovi elementi e diventasse più facile il decifrarlo. Ti rendi conto dove hai sbagliato, dove avete sbagliato, e come il nostro accorato rimprovero trova oggi in voi quella consapevolezza che allora vi avete negato. I tempi, mamma, volgono alla fine e non vi è più consentito di ritardarne neppure una battuta. Potreste perdere l'ultimo treno. Dillo al mio vescovo. Vi abbiamo lanciato una sfida. Raccoglietela, ve ne prego. È Gesù stesso che ve l'ha lanciata e Maria Santissima che vi chiede di raccoglierla. Cosa posso dirti di più? Satana cerca di attrarre anime sante che l'amore di Gesù e della Madre Celeste aveva messi accanto a te per proteggerti, ma tu non temere, mamma, perché non passa giorno che non ti dimostriamo la nostra potenza che in te opera. Sì, Serena, ma opera anche tu, senza tregua. Ti voglio bene, mamma.